Cari amici, ben trovati all'ascolto di Guida Turistica, lo spazio di Regional Radio dedicato ai sentieri insoliti dell'Umbria. Come sempre in compagnia del nostro ricercatore e cantastorie dei luoghi, il professor Bruno Marone. Ben trovato, professore.
Ben trovati a voi.
E come sempre vi ricordo, amici, che avete la possibilità di fare domande al professor Marone, sia di approfondimento sui territori già trattati, sia sui luoghi e le storie che vi interessano o che vi incuriosiscono maggiormente, scrivendoci al numero WhatsApp 351 59 800 83. Ripeto, 351 59 800 83. Professor Marone, le nostre ultime passeggiate della memoria ci avevano portati a Narni. E dove siamo diretti oggi?
Beh, insomma, concludiamo un pochino il ragionamento l'altra volta. Dunque, intanto questa antipatia profonda fra la città di Narni e comunque quello che...
Ancora ci dilungheremo.
No, ma diciamo adesso arriviamo tranquillamente al comune, perlomeno a quello.
È difficile staccarsi da questi luoghi di grandissima importanza, anche di ricchi di peculiarità, come ci ha fatto
notare.
Ma
vi è una motivazione anche d'ordine oggettivo di questa natura, che i ragionamenti su quest'epoca non sono stati molto approfonditi. Quel poco che riesco a trasmettere è perché ho faticato molto ad acquisirlo. Attraverso una serie di strumenti che poi non sono quelli usuali, perché per esempio pochissimi si sono dati a fare sulla documentazione farfense, se non in modo molto superficiale, molto approssimativo, alle volte con scarsi risultati, ma meno ancora, ma non per colpa di nessuno ha detto mai, per esempio, il cartolario da Basilea San Cassiano, perché è inedito, quindi come si fa a conoscere la cosa che non è edita? Però vorrei continuare su questa cosa brevissimamente, su questa antipatia fra Ducato Longobardo, Ducato Franco di Spoleto e Narni. C'è questa storia dell'Ottocento.
Ci si può anche confondere un po'.
No, perché poi sai, c'è una specie di continuità, nel senso che sempre presenza germanica si tratta, insomma, non è che... E quindi rispetto...
Sempre di commistione
sì,
questi nordici.
Esatto, questa cosa che sai benissimo che tutto sommato non è che nel Medioevo le antipatie si sopissero in un giro di molto breve di tempo. E però appunto che questa cosa di Lamberto di Spoleto, che a un certo punto con il Marchese di Toscana, entrambi i franchi saccheggiano, no, non saccheggiano Narni, portano a Narni le spoglie dei santi protettori, sia Cassio che Giovenale, poi recuperati e restituiti in epoca molto successiva, con un andamento, diciamo, che, sul quale non voglio veramente deviare, ma insomma che fa capire che dentro la città esistono partiti un pochino diversi. E però torniamo invece a questa storia dei crescenzi che dominano la scena narnese sul fine del IX secolo, sgombrando intanto il campo dalla presenza ingombrante degli arabi, con Alberico II. Alberico è uno della casa dei Crescenzi, la casa dei Crescenzi che è la casa anche del nostro vescovo, che poi diventerà Papa Giovanni XIII, che sono una dinastia di vescovi, perché il papà di questo vescovo è un altro vescovo, un altro Giovanni che genera Giovanni Albagallina, come lo chiamavano, non mi dite per quale motivo, perché i soprannomi in epoca medievale a volte sono spiegabili, altre volte no, che sarebbe appunto
qui
il Papa.
Ci si potrebbe rifare al pennuto invece,
se
non ai galli.
Ignorerei per quale diavolo motivo lo chiamassero in questo modo. Era un colto, comunque era molto colto questo Giovanni che diventerà Papa, e era molto inviso all'aristocrazia romana, nonostante che vi appartenesse, è una cosa piuttosto bizzarra. Ecco, è un periodo questo di enorme difficoltà di lettura. E un creato dall'imperatore, perché i papi di questo periodo sono voluti dall'imperatore, nello stesso tempo è un papa che è ostile a Farfa, per cui esistono queste cose che è difficile mettere in fila. Inviso all'aristocrazia dalla quale proveniva, nominato dall'imperatore, e tutto sommato non molto favorevolmente accolto neanche da quelli che sembrerebbero vicini all'imperatore. Però vabbè, gestisce un suo ambito e un suo orto di potere in modo abbastanza rigoroso, si lascia ricordare. Teniamo conto che questo è il papa dei processi ai papi che si tirano fuori dalla tomba, vabbè, non vorrei ripetere storie che si conoscono benissimo,
Beh, il professore dà a volte per scontato la conoscenza
anche,
dei luoghi.
Ma è anche giusto. Dunque, tu tiri fuori un papa dal suo sepolcro, gli fai il processo mentre sta imputredendo e lo fai praticamente, lo butti al Tevere alla fine di questo processo. Certo, non dà un'immagine enormemente positiva del papato.
È successo anche questo.
E quando nomini un papa che ha 18 anni, l'unico problema che ha è andare a donne, capisci da te che insomma non è che sia una cosa che non riesce in qualche modo a colpirci. È un periodo di crisi tremenda e giustifica appunto questa debolezza complessiva dell'Occidente, perché è debole l'impero in quel momento, è debole fino alla restaurazione di Ottone, in ogni caso, che poi si è potuto avvalere di un potere abbastanza limitato, perché gli Ungari comunque rimanevano avanti. È vero che li ha sconfitti e li ha praticamente distrutti in Ungheria, Ottone I, il grande Ottone. Poi viene Ottone II, che tutto sommato è debole, muore a 28 anni e conseguentemente rimane sempre un vuoto di potere. Poi viene il figlio, che addirittura è un ragazzino abbastanza sconsiderato. L'unica figura grande che emerge a fine del millennio è il Papa. Il Papa che, insomma, assume un'importanza sia per il nostro territorio che per quanto riguarda la condotta di questo giovanissimo imperatore, del quale peraltro che è anche istitutore, che è molto importante. E in questo momento si comincia a intravedere una presenza molto importante, che poi sarà determinante in seguito. A proposito, dimenticavo, il Papa è Silvestro II. Silvestro II non si chiama Silvestro II a caso. Perché? Perché si riallaccia a Silvestro I. Chi è Silvestro I? È quello che ha convertito, virgolette termini, Costantino. È il Papa praticamente del trionfo del cristianesimo con Costantino. E quindi Silvestro II assume questo in memoria di questo fatto. Lui è, il custode, maestro dell'imperatore Ottone III, e quindi questa assume su di sé questa figura. Teniamo conto che pur sempre una persona estremamente dotta, uno che si è formato in Spagna, che allora era un po' il centro culturale d'Europa. Teniamo conto che anche successivamente le opere, per esempio, di Aristotele le mediamo attraverso il passaggio della Spagna. Tommaso d'Aquino di quello si aiutò. Quindi lui è stato, diciamo che antesignano, tenete conto che praticamente sta a cavallo del 1000, con tutto quello che si portava a sto 1000.
Già.
Che però è più frutto della nostra fantasia che ho dato oggettivo, perché la maggior parte della gente che viveva in quel periodo non si rendeva neppure conto che
di
fosse
che
il
anno
1000.
Era
no assolutamente no,
estreme difficoltà anche per il computo degli anni.
No, e però guarda,
non abbiamo neanche la data di nascita di Carlo Magno.
No, con esattezza non sappiamo, ma di molto, ma anche i matrimoni, che erano su questo ci diffonderemo, che era una cosa piuttosto approssimativa, anche la struttura dei sacramenti che si consolidarono nel corso del tempo. Ma non è tanto questo che mi interessava, quanto il vedere come viviamo ancora un periodo che è di difficile decifrazione, ma comunque si cominciano a intravedere alcuni segni. Questo Papa, al quale ha fatto riferimento Silvestro II, è portatore di elementi di cultura molto importanti, e uno non abbiamo esemplato, ma ne abbiamo già parlato a Narni, questa famosa lapide che denuncia la cadenza pasquale nel corso dei secoli, che abbiamo a Santa Pudenziana, sì. È frutto indubbiamente di una grande cultura matematica e di conoscenza comunque dei movimenti degli astri.
E qui i Galeotti sarebbero stati gli arabi.
Esatto, sì, ma è vero che c'è scritto Pesach, ma sulla struttura del ragionamento io penso che abbia molto influito la conoscenza storica di questo Papa. Perché? Perché gli abati che lì si sono stabiliti sono vissuti nel 995 a Roma, fra il 995 e i primi anni del 1000, e conseguentemente sono vissuti a contatto di gomito con questo Papa, essendo anche loro alverniati dell'Alvernia, come era il Papa. Conseguentemente questa trasmissione di sapere non è esclusa, anzi direi che è molto molto favorita, e che questi addirittura sti monaci conoscessero l'ebraico è determinato dal fatto che scrivono Pesach e non scrivono Pasqua alla fine del loro, e quindi abbiamo già questi si comincia a muovere in questo senso. Poi abbiamo pochissimi anni dopo la irruzione nel contado narnese dell'abbazia di Farfa, che non è soltanto una presa di possesso di beni territoriali o di beni di altra natura, che ne so, mulini o che ne so, libri, ma è anche una presenza culturale molto importante. Perché? Perché determina in modo forte la presenza dell'impero qui nella nostra zona, perché l'abbazia di Farfa notoriamente è l'abbazia imperiale, con tutto quello che significava questo fatto, una cultura diversa dei rapporti fra poteri. Ora non vorrei veramente tediare...
Ma lei non ci annoia mai.
No, ma insomma, alla fine sai, sono argomenti abbastanza specifici, ma il portato di questa abbazia, ripeto, non è soltanto ed esclusivamente un portato politico, anche se c'è, anche militare. A un certo punto l'abbazia di Farfa si incavolò, passatemi il termine, fortemente con... sia con col vescovo narnese che col commes, li sfidò in battaglia e fece una battaglia, cioè uno scontro armato, dove ovviamente l'abbazia di Farfa uscì vincitrice. E il bello è che è il documento che sancisce questo fatto, dove i due contendenti di questa forte abbazia dicono: vabbè, ti lasciamo tutto quello che ci hai preso in battaglia, riferendosi a oro, argento, accampamento, cioè tutto. È una pagina molto bella da leggersi, ma l'abbazia di Farfa addirittura trattava poi, anche successivamente, in modo molto col complesso di superiorità, mettiamola così, il vescovo narnese. E c'è quell'episodio che poi è un pochino tardi, siamo verso il 1076-77, quella famosa questione, quella che poi va raccontata perché è bellissima, di quel, un prete abbastanza birichino chiese al monastero di San Cassiano, chiese la gestione di alcuni loro beni, dicendo più o meno questo: se voi mi fate gestire i vostri beni alcuni, io ve li restituisco una volta morto e vi do anche in più i miei beni. Beh, naturalmente è una fattuizione brillante, al che i monaci dissero: benissimo, ci va bene. Se non che questo prete Fedifrago, una volta morto, si aprì il testamento e aveva lasciato tutto, i suoi beni e quelli incautamente affidati a Farfa. Va da sé che i monaci di San Cassiano la presero molto bene.
E, comprensibilmente.
E si ribellarono. E a Farfa era abate, forse il più grande mascalzone della storia dell'abbazia farfense, lo dico in termini ovviamente benevoli, ma è l'eversore di Gregorio VII, cioè quello che proprio non intendeva minimamente sottostare al Papa, non solo a Gregorio VII ma anche ai successori, il quale dice: no, non mi tengo tutto. Però sai, dopo insistenza mandò un suo plenipotenziario, Giovanni il Grammatico, a stabilire una... come gestire questa vicenda. E Giovanni Grammatico diktat: allora, vabbè, i vostri beni ve li tenete, ma gli altri del prete ce li teniamo. E la cosa bellissima è l'annotazione finale. Bisogna alle volte leggere l'annotazione finale, che sono splendide.
Certo, il diavolo nei dettagli.
Disse che questo accordo fu assunto col parere di maggior parte dei monaci. Uno dice: ma perché per maggior parte dei monaci? Per un motivo semplice. Occorre fare riferimento a come venivano gestiti i beni nelle abbazie benedettine. Esisteva la mensa vescovile e la mensa dei monaci, che erano separate. Dice: ma come separate? Sì, separate. Per cui poteva essere che l'abate era ricchissimo e i monaci si morivano di fame. Poteva capitare. Chi era l'abate dell'abbazia di San Cassiano a Narni? Era il vescovo, quello che fece la transazione, ovviamente.
Certo.
Il quale la sua mensa evidentemente se la tenne. Evidentemente chi ci rimise di più? I monaci. Ecco perché l'accordo fu stabilito con la volontà di maggior parte, ma non di tutti. Perché? Perché i monaci erano più che altri intenzionati a tenersi bene del fedifrago, non certamente a restituirli. Ma questo per dire che come era complesso il problema dei rapporti in quel periodo di tempo. Però, tornando un argomento alle cose grosse, quell'abbazia si espanse in un modo clamoroso nel comitato narnese. Nel giro di praticamente 100 anni detenne fino a un terzo dell'intera struttura comitatense, che è una cosa enorme. E questo mi ha permesso anche di pensare, per tutta una serie di ragionamenti, di che cosa si alimentasse la nostra gente, quanti fossero i beni volti a cultura, perché tu ti rendi conto di che popolazione una zona possa avere in base anche a quanto possa trarre di alimentazione,
certo,
dai beni gestiti, tenuto conto poi di come dire, il modo di coltivazione, cioè la rotazione biennale.
Certo, ce ne accennava due puntate fa.
Esatto, e quindi tutta questa serie di problemi vanno messi in conto e la documentazione di Farfesa da questo punto di vista è eccezionale. Ma eccezionale anche per un altro motivo, e qui veniamo a noi, alla battuta che facciamo all'inizio.
È una fonte sicuramente preziosissima.
È insostituibile, assolutamente insostituibile. Ma a un certo punto esce fuori un'avvertenza importantissima riguardante una casata longobarda. Come vedi, i longobardi sono rimasti ben dopo. E l'abbazia di Farfa chiamò a testimonianza due boni homines narnesi. Ora, la notizia sembrerebbe, perché ha chiamato due boni homines e non ha chiamato membri del clero e il vescovo? Perché i boni homines cominciavano a essere un nucleo di potere forte. Cioè, diciamo che, possiamo dire, asserire con abbastanza certezza, che abbiamo nella nostra città il primo nucleo del potere laico locale. Mettiamola così. Quello che in progresso di tempo diventeranno poi i consoli. Cioè diventerà il potere del comune, che il comune non nasce da un giorno all'altro dalla mente di una divinità.
Certo.
Nasce come aggregazione di poteri e aggregazione di esigenze. Cioè nel vuoto di potere stabilito da che cosa? Dalla lotta delle investiture, papato impero, a un certo punto che emerge che la gente ha bisogno di un momento di... Chi ha bisogno soprattutto? Le classi che hanno esigenza di che cosa fare? Di avere una sicurezza nell'esercizio della loro attività. E conseguentemente tu hai questo primo nucleo. E la cosa strana...
Certo, poi queste prime aggregazioni di potere in senso moderno,
sì,
si parla tanto dell'epoca buia, no? Del Medioevo, dell'Alto Medioevo, quando invece ha dato impulso a tutte queste forme appunto di potere che noi possiamo riconoscere anche oggi come effettive, come moderne.
No. Ma come no? Addirittura, se vuoi, anche una forma molto spontanea di gemmazione.
Certo, certo.
E la cosa che colpisce e sorprende è che non sono aristocratici, sono un sudorpedium, che sarebbe un cucitore di pelli, e un calciolarius.
Lavoratori.
Quindi sono, notate bene, l'abbazia di Farfa, imperiale, e quindi con un fondo aristocratico
forte,
molto importante, chiama a testimonianza di un atto fondamentale, perché è importantissimo quell'atto. Adesso non vi ho... Si tratta di una transazione gigantesca, di beni giganteschi, non di quattro sciatterie, che fra l'altro andava avanti da 30 anni. Chi chiama? Un sudorpedium e un calciolarius. E quindi...
E questo è paradigmatico, poi,
sì,
dello sviluppo del potere in queste
ma
zone.
Di più, Valerio, lo sai che ci racconta questo fatto? Ci racconta che a Narni non esisteva un'aristocrazia organizzata così potente, perché altrimenti Farfa avrebbe chiamato a maggior ragione qualcuno di questi rappresentanti.
Assolutamente.
E invece no. Se voleva rapportarsi con chi gestiva un potere riconosciuto, doveva contattare questi due soggetti.
Quindi il lavoro e l'apporto economico iniziano ad avere finalmente la dignità,
esatto,
che gli attribuiamo,
ma
oggi,
sai benissimo,
la dignità fondante, no, del potere.
Ma sai benissimo che l'organizzazione economica medievale faceva leva su questo tipo di arti. Poi dopo gli altri sono venuti, i medici speciali, ma sono, come dire, successivi. Cioè la prima arte...
Si nascono da lì.
Esatto. La prima arte è quella degli artigiani commercianti, diciamo così. Il sudorpedium, certo, il cucire le pelli non per suo conto, evidentemente per venderle. E il calciolarius non è che facesse le scarpe soltanto per lui, ma gestiva un assieme di attività che si riferissero a questo. E questo ritengo che sia di un'importanza fondamentale, enorme. Un'altra cosa, a proposito di potere economico, è che tuttavia... L'abbazia, fin quando è durata, ma praticamente attorno al 1122, diciamo che la grande epopea delle abbazie benedettine viene un po' meno, finché è durata ha gestito momenti essenziali di potere, per esempio i mulini. Ho censito circa 20 mulini, grosso modo, nel territorio narnese, che è un'enormità, che erano distribuiti lungo l'asse del Nera e lungo l'asse
che
della
sono
Laia.
Sono veramente tanti.
Sono tanti, sì. E sono equivalenti, nel senso che andavano ad acqua. E questo ci porta ad un altro ragionamento, ma tutta st'acqua che significa? Perché oggi...
Beh, innanzitutto c'era.
c'era, su questo non ci sono dubbi. Addirittura, e qui, ma ripeto, è una fonte inesauribile, la documentazione è una fonte inesauribile. Addirittura tanto è tale l'acqua, per cui la rotazione che facciamo riferimento, quella biennale, diventa invece quadriennale, nel senso che cioè si prendeva il pezzo di terra considerata, se ne coltivavano tre e si lasciava riposare uno ogni 4 anni. Ma questo lo puoi fare unicamente se la terra è molto ricca d'acqua. Tant'è che, lo dissi l'altra volta, è un costume che si assume dalla Francia, perché la Francia è giustamente più ricca d'acqua, era più ricca d'acqua di quando non fosse l'Italia, e soprattutto l'Italia nostra, poi non parliamo di quella meridionale. Quindi tutta questa assieme di cose messe in fila ti fa capire, uno, che la collettività narnese si basava sul primo scorcio dell'undicesimo secolo su quali classi economiche? Sulla classe economica degli artigiani commercianti. E questo lo sai che cosa spiega poi alla fine? E qui, diciamo, è un portato, un'intuizione che ebbi quando ero ancora giovane studente universitario e feci l'esame di storia medievale. Se noi possiamo distinguere successivamente le città in guelfe e ghibelline, basta che guardiamo le classi dirigenti. Che se tu noti che le classi dirigenti sono certo. L'aristocrazia rurale, al 90% piovi sull'area ghibellina. Se invece le classi dirigenti provengono dalla classe borghese cittadina, quasi sempre è l'ideologia guelfa. L'ideologia è il modo di gestire certo. Guelfo. E questa cosa si consolidò a mano nell'undicesimo secolo, fino a quando abbiamo, all'inizio del secolo successivo, dove fra l'altro Alfa portò, come dicevo prima, non soltanto idea di possesso, idea politica, gestione del potere politico-economico, lato senso, ma portò addirittura un'altra cosa, portò lo stile costruttivo narnese, pezzi dello stile costruttivo narnese.
Se vuole aggiungere un approfondimento lampo su questo stile, professore, la regia ci dice che abbiamo ancora 2 minuti.
Esatto, e allora noi obbediamo all'imperatore nostro, in questo caso,
sì, il regista.
Che questa roba di uno stile narnese riferito all'arca sesto ribassato, in realtà è uno stile di importazione, perché il primo esempio che abbiamo noi, palpabile nell'area umbro-laziale che ci sta attorno, è San Pietro de Centumuros, che ha circa 100 anni più di quando non abbia la nostra cattedrale di Narni, più di quando non abbia Santa Maria in Penzole, più di quando non abbia San Martino a Taizano. E quindi dobbiamo desumere che, siccome San Pietro de Centumuros è una chiesa, una struttura creata dai Farfensi, dobbiamo dire che gli architetti narnesi, che magari sono autoctoni, questo è più che probabile, hanno assunto tuttavia quel loro modo di costruire da questa presenza invadente. Tant'è vero che la chiesa di Santa Maria in Penzole è stata fatta dai Farfensi, e altro elemento che ci dovrebbe far pensare è la prima sede della nuova istituzione che si chiamerà Comune di Narni. I primi atti promulgati, emessi dal Comune di Narni, furono assunti della chiesa di Santa Maria in Penzole. E per adesso basta così, perché noto che il regista ci sta facendo gli occhi.
Sì, c'è Naldino di là
dal
vetro.
Sì, il nostro Naldino al di là del vetro.
E
ci
non
fa
sa più come arginare
il professore. Ci fa quei gesti bizzarri, strani.
Sì, anch'io ogni tanto mi trovo imbarazzata, devo dire, a svolgere questa funzione di diga per il nostro professore, che ringrazio ovviamente per queste cronache sempre sui generis, che attraverso il passato ci fanno recuperare uno sguardo nuovo e anche più vivo sui luoghi del presente. Cari amici all'ascolto, per oggi gli scorci e le storie di guida turistica terminano qui, e vi ricordo di nuovo che potete chiederci informazioni o approfondimenti sui luoghi dell'Umbria che vi incuriosiscono scrivendoci al nostro numero WhatsApp 351 59 80 83. Ripeto, 351 59 80 83. Ovviamente un ringraziamento e un saluto speciale al nostro professore Bruno Marone.
Buonasera. E grazie Valeria della valida, come dire...
Io mi limito, ecco, sì. A volte mi sento un imbarazzo,
ma
non so mai se
no,
interromperla, mi sento in colpa, devo essere sincera.
No, il bellissimo della storia sarebbe se potessero raccontare queste storie al bar, con i soggetti che dicono scusa perché così, cioè nel senso che far diventare...
Certo, ma alla fine ecco, sono un po' quattro chiacchiere della memoria tra amici.
Esatto, diventa una cosa viva,
le nostre.
Da conto delle radici che tu hai, no, questo fatto qua.
Cari amici, un saluto a tutti anche da me. Mi raccomando, non cambiate frequenza su Regional Radio e ricordatevi di sorridere.